Pietro Soriani comincia ad essere per noi una vecchia conoscenza. E sì, è stato per la prima volta ospite a Varga intorno al 2000 e allora espose presso le ex scuole elementari di Varga. L'anno scorso ha esposto nella prestigiosa cornice di Palazzo Cordati e quest'anno eccoci alla galleria con una Pietro Soriani è un pittore molto giovane, è nato il 31 dicembre del 1961 e cito questa data perché per uno stranissimo caso, e non è poi tanto un caso perché la sua pittura prevede come uno dei punti fissi proprio il caso, che ne parlerò tra poco, è nato esattamente lo stesso giorno, fatto da te un po' singolare, in cui è nato Giovanni Pascoli, che nacque il 31 dicembre, un po' più lontano da noi, nel 1955. C'è chi dice a mezzanotte, ma in realtà che nacque alle 6:30 all'incirca. Ma torniamo a Pietro Soriani. Pietro Soriani? Pietro Soriani si può dire in una parola, è un vero pittore. Cioè, molto spesso si dà questa etichetta a pittori che io chiamo lo spanto, meritevolissimi di attenzione, che si fanno tutti da loro, che hanno una loro originalità, che si dicono di buttarsi nell'anarchia senza una regola fissa, in quel soggettivismo appunto in cui l'arte moderna oggi rifugge. Ma attenzione però nel giudicare il Pietro Soriani, c'è una bella differenza perché ho detto che è un vero pittore. Alle spalle di Pietro Soriani non c'è soltanto il piacere dilettantistico di dipingere, accorgendosi poi di avere dei meriti, riconosciuto anche da personaggi qualificati del mondo dell'arte, ma ha appunto alle sue spalle corsi di liceo artistico, ha alle sue spalle degli studi all'Accademia delle Belle Arti a Firenze, sotto la guida del professor Filippi Rivare, e con chi ha avuto modo di percorrere i movimenti artistici, di prenderne nozione, e tutto si può dire meno che abbia mai tentato di trovarsi magari inconsapevolmente appiattito su uno di questi movimenti. Dirò poi che un sospetto ce l'ho, ma Soriani si salva con la sua assoluta originalità. Originalità nel disegno, dovreste vederlo quando è all'opera, io l'ho visto, è un disegno veloce, preciso, che non torna mai indietro, sembra quasi come dettato da una scrittura meccanica, una scrittura automatica. Altro merito è l'uso del colore. Si fa presto a dire pittore, ma l'uso del colore è molto difficile. Ne abbiamo un esempio oggi in numerosi acquarelli, dove trattare con quel genere di pittura è sempre difficile. È difficile ritornare indietro una volta che si è fatta la traccia. Quindi, maestro del colore, che ha subito alcune variazioni rispetto al Pietro Soriani originario, sia perché prima il colore appariva come stracciato, come una materia incoerente, come direi così con un linguaggio cosmico il risultato di un Big Bang, insomma qualcosa che fosse uscito da un caos cosmico. Viceversa, poi, nel corso di pochissimo tempo, queste sagome, questi colori si sono ricompattati, hanno trovato una loro giusta dimensione nello spazio, costituiscono una continuità nello spazio delle figure e quindi tutta la tecnica si è ricompattata. Sono molto belli i colori chiaroscuri e alcuni hanno delle chiazzature piuttosto chiare, che sembrano addirittura passate attraverso un velo di acqua. Poi invece predominano i colori forti, ma tutto con un passaggio molto graduale, molto piacevole, niente di scioccante, niente di diciamo così traumatizzante. Pietro Soriani è sì, senza dubbio, ha una sua originalità, non potrebbe non averla e non potrebbe essere un pittore se così non fosse. Un'originalità che possiamo intravedere così sia da un punto di vista propriamente estetico, sia da un punto di vista contenutistico. Circa il piano sul piano estetico ho già accennato circa l'uso del colore, il disegno. Sul piano contenutistico, viceversa, c'è molta varietà di soggetti. In alcuni contenuti dei suoi dipinti viene riversato una parte del suo vissuto, un vissuto che si è proprio attecchito nel suo subconscio, al punto da diventare quasi ossimore, diventare un motivo ricorrente. Ma anche qui, attenzione, non è soltanto Pietro Soriani, c'è qualche cos'altro ancora di dietro, qualche cosa di impalpabile, forse lo stesso Pietro Soriani spesso non si rende ben conto. Naturalmente sto dicendolo a favore di Pietro Soriani. E quindi questo, senti, un esempio classico di questo vissuto riversato con il contenuto dei suoi quadri è il motivo ricorrente dei volati, in particolare di una gallina. C'è un motivo particolare che si può benissimo dire. Da piccolo Pietro Soriani aveva come amico, un amico privilegiato, un galletto, un bel gallo che gli scorazzava addosso, col quale sembrava quasi avere un dialogo. E purtroppo una mattina questo suo amico venuto è stato trovato morto. Lo so, sì, si parla di morte naturale, ma certo che questo fu un trauma. Senti, ti ha preparato a me un po' meno naturale, allora vabbè, l'uomo è sempre l'uomo, comunque niente. Pasqua diceva anche loro, l'acqua cristallina, le dolci, le acque, le verdi foreste, gli animali, non l'uomo. Poi insomma che cosa ha detto, lo ha anche in realtà. La morte di questo volatile, questo galletto, ha inciso, senza dubbio, traumaticamente nell'animo di questo fanciullo, che poi sembra aver rimosso magari questa brutta esperienza, ma poi nella sua sensibilità artistica qualcosa proprio è riaffiorato nell'inconscio e lo rappresenta come il primo grande trauma della sua vita. Infatti molto spesso queste galline, questi galletti precipitano proprio in caduta libera dall'alto verso il basso, precipitano dal cielo sulla terra. Che cosa rappresenta? Anche questo ha un contenuto soggettivo, ma soprattutto simbolico soggettivo, è la caduta delle prime illusioni della vita che come tali, però purtroppo proprio perché sono illusioni, a un certo punto finiscono e quindi sembra che crolli il mondo addosso. È la caduta del primo guidone, come ho scritto anche nel commento alla Terbian, cioè la caduta della prima aspettativa, del primo vero valore della vita, che per lui era il valore dell'amicizia, anche se rivolto a un animale. Altra esperienza nel contenuto dei quadri, e quindi appartenente al tissuto di Soriani, è il motivo che primeggia fra tutti, cioè le immagini dei cavalli possenti, muscolosi, che hanno una vitalità incredibile, a volte sono armonici, a volte invece sembrano sfrenarsi, sembrano addirittura bucare la tela e saltare fuori dal quadro. Ripetendo ciò che giustamente io credo ha scritto il critico Nicola Miceli, questa prima impressione, dato che questo vissuto si rivolge soprattutto al periodo della prima infanzia, queste immagini che ci saranno state probabilmente suggerite dall'immagine di San Martino quando a cavallo è colto nel dato di togliersi il mantello. Pietro Soriani, a differenza di molti altri editori, ha preferito rimanere nella sua Lucca, celebrare i pasti della sua Lucca, ed ecco perché è molto probabile appunto che un'altra esperienza di emergenza dal suo concorso si ritrovi in questo motivo, direi addirittura ossessivo, al pari della Gallinella e dei Gaudi che si vedono nei suoi quadri. Nei suoi quadri si trova come fatto originale una realtà che non è, ecco, dipinta, una realtà che non è una realtà tratta direttamente dal visibile, ma è una realtà dapprima sognata e poi a sua volta ricondotta a una realtà nuova che è quella poi che viene fissata sulla tela. Mi riferisco a immagini oniriche, immagini cioè sognate o frutto di allucinazioni, come un altro motivo ricorrente, quello dei re vichinghi sulle navi vichinghe, messi in diversa posizione. Ne parlavamo poco fa, una falsa leggenda per cui sembrava che i re vichinghi venissero inumati su una barca che poi mandata alla deriva, con tutti quegli oggetti che in vita gli erano stati più cari, quindi anche gli animali che gli erano stati più cari, quindi in particolare i cavalli, visto che il motivo torna e ritorna. Il fatto è che questi vichinghi sono stati dopo secoli ritrovati invece interrati insieme appunto a questi oggetti che a pari dei faraoni venivano impreziosivano, diciamo, facevano sì che il distacco terreno del re fosse meno traumatico. E quindi abbiamo già intravisto che nei contenuti dei suoi quadri vi è una buona parte del suo vissuto, vi sono anche dei sogni, delle allucinazioni, e questo è tipico dell'arte astratta, che, in cui si cita Pietro Segato. E a questo punto possiamo dire che Pietro Soriani però ha delle doti di cambiamento di registro, cioè cambiamento di ritmo, che sono addirittura funambolesche, perché a un certo punto della sua carriera artistica si passa da immagini equestri con cavalli possenti, muscolosi, che sprizzano vitalità da tutte le parti, cavalcati da cavalieri che conducono il cavallo con molto sussiego, sicuri di andare avanti, sicuri di procedere nella vita senza alcun pericolo. E oltre a questi ci sono anche cavalli che si è montati da amazzoni, anche prosperose, che ovviamente esistono e rendono omaggio, diciamo, a quella teoria degli opposti che ricorre spesso, e lo si vedrà poi in particolare, questo non sarò io a dirlo, osservando i suoi quadri. E diciamo che qual è questo cambiamento di registro sorprendente? È che si passa dalla fisicità proprio di questi cavalli montati dai cavalieri, che procedono con tanta sicurezza, con piena libertà nella vita, si vedono a un certo punto come entrare in una sorta di crepuscolo, di ridimensionamento. Diminuisce il numero dei vestieri, diminuisce la sicurezza con cui questi vestieri montati a cavallo da altezzosi cavalieri vengono addirittura disarcionati. C'è un quadro in cui un cavaliere viene disarcionato dal proprio cavallo, un tentativo, diciamo, proprio di una ribellione, una sorta di ammutinamento, quindi un'inversione di tendenza. Il cavaliere non domina più il cavallo, il cavallo non prosegue in linea retta con il proprio conduttore, ma addirittura lo rifiuta. E a questo punto sopravviene come una sorta di crisi in Pietro Soriani, crisi artistica, ovviamente non certamente una crisi che riguardi la sua esperienza pittorica. Dall'inno alla libertà, alla forza, alla fiducia della vita, ha una constatazione di estrema fragilità dell'uomo. Il tempo che incide sull'uomo, lui invecchia, lo rende più insicuro. E allora ecco che appaiono